Allora, io direi, fermiamoci a riflettere, prima di fare un altro passo. Fermiamoci a riflettere sulla complessità, questo è il punto, sulla complessità dei riferimenti che sono venuti spontanei tra il primo incontro e oggi. E io ho cercato in uno schema di riassumere quantomeno le più importanti, poi lo vedrete naturalmente sul testo che io metto in rete. Partiamo dalla Eubea di Erodoto, andiamo al centro dell'Eubea di Erodoto, cioè quel mondo lì, quel tempo lì. E noi abbiamo fatto riferimento poi, con la fine del disastro, non posso andare qui, è una strana lingua. Abbiamo fatto riferimento all'uomo del Paleolitico, ricordate quando abbiamo calcolato gli anni che separano noi dal periodo, ma poi il periodo dalla preistoria arcaica, eccetera, eccetera. E abbiamo evocato l'uomo del Paleolitico, abbiamo evocato l'Ileda, già ieri, ma soprattutto oggi, del continente indiano, abbiamo evocato Mero, certo, ma poi abbiamo mostrato, seppure molto succintamente, la presenza dei resti di Esiodo, delle sue immagini, dei suoi dei, eccetera, in Democrito, in Protagora, in Platone, in Aristotele, in Virgilio, in Ovidio, in Lucrezio. Abbiamo richiamato tutti questi uomini, queste vite, questi tempi, per loro diversi. Poi abbiamo ricordato i padri della Chiesa, anche oggi ne abbiamo ricordato di nuovo uno, cioè l'origine, ma anche San Basilio, l'ho ricordato anche Clemente. E tra l'altro sono testimonianze importanti perché ci hanno salvato dei versi che erano perduti, tra l'altro. E poi abbiamo ricordato Nietzsche, Dante Alighieri, Giordano Bruno, anche Goethe, del quale credo che si sappia pochissimo. Ecco, allora, la riflessione è questa. Come stanno insieme tutte queste cose? Ci sono sotto il nostro occhio queste cose, no? Come stanno insieme tutte queste cose? Cosa faremo di tutto questo? Cioè, supponiamo se avessi una lavagna, lo scriverei, questo schemino, i rimandi. Che cos'è? Io me lo sono chiesto anche da parte vostra, diciamo, no? Mettendomi nei panni vostri. Cos'è questo schema? Cosa vuol dire? Il giro del luce, il giro dell'Omero, il giro del San Basilio. Io confesso che nel mente è stato, come dire, assolutamente banale non ricordare queste cose. Si lavora così, tutti lavoriamo così. Adesso che lo vedo davanti agli occhi, mi pone una domanda impellente, cioè in che senso queste relazioni hanno a che fare con la vita di Erodoto, cosa che lui ovviamente non si immaginava, o dove se lo immaginava, se lo immaginava in modi che per noi sono incomprensibili, inimmaginabili. Quindi come sta tutto questo in relazione ad Erodoto e come sta tutto questo in relazione a noi e in particolare anche a ognuno di noi, no? Differentemente reagente. Allora, noi, e questo è il punto sul quale desidererei se riesco a essere chiaro a parte di te. Noi abbiamo a disposizione un solo modo per rispondere a questa domanda, che è ovviamente il lavoro storico-filologico. Che cosa mai sarà? Se uno mi dice Erodoto e San Basilio, vabbè, allora ci mettiamo a lavorare, ci mettiamo al tavolo, andiamo in biblioteca, consultiamo una serie di libri, di testi, ci ricostruiamo chi era San Basilio, in che contesto ha citato. Esiodo, che cosa poteva sapere di Esiodo, che testo poteva avere sotto mano di Esiodo, facciamo tutte le nostre indagini filologiche, archeologiche, eccetera, eccetera. Dopodiché dobbiamo continuare con tutti gli altri, no? Come ce la mettiamo se parliamo di Democrito, cosa sapeva Democrito, e così via, e così via. Noi possediamo solo questo tipo di indagine. Mi spiego, insomma, questo tipo di scienza, ecco, forse potremmo Noi siamo scientifici, cioè diciamo delle cose fondate, solo se immaginiamo di fare questo lavoro o se effettivamente lo facciamo, no? Se lo facciamo di fatto, quindi in base a percorsi molto specialistici, evidente, no? La maggior parte di queste indicazioni che io ho dato alla buona io non sarei assolutamente in grado di percorrerle. Non ho la competenza per mettermi a studiare i padri della Chiesa, no? La loro lingua, la loro storia, dovrei fare studi di anni e anni e anni. Ma questo è lo stesso se uno, per esempio, si prendesse la fantasia di capire bene perché dice quelle cose che dice sull'aereo, e dice che è stata la vita, studiare Nietzsche, perché non è casuale che dice quella cosa lì, io mi sentirei più a casa mia, dovrei fare un bel saggio. Saggio storiografico, filologico, no? E il sospetto che viene in questa monotematicità, in questo unico modo di intendere il sapere, per cui poi quando ci troviamo, come succede nel seminario delle arti dinamiche di quest'anno, a leggere un poeta, ci rendiamo conto con orrore, non dico rispetto, che lui dice tutto per regola, si cita come viene, si traduce come capita, certamente non è così, non è come viene o come capita, ci sono delle profonde ragioni, ma certamente che non sono rispettosi di saperi specialistici, di competenze, sono altri i canoni, ma è l'unico esempio che mi viene da fare su questi temi. E allora la domanda, ma non è che questo è il canone? Cioè, non è che questa è la nostra ignoranza, cioè il non sapere più altrimenti che indagare un problema in questi termini che noi consideriamo e che sono certamente virtuosamente scientifici. Non è questo sostanzialmente la smemoratezza. Non è qui che siamo perduti nella notte oscura del Kali Yuga. Ma è ben chiaro che oggi, lo dico così, diciamo di norma importante, chiunque si metta fuori da quel canone, che è il canone della disciplinarietà, considerato come serio, certamente lo è, no? Non è che non sia serio, ma certamente se tu ti metti fuori da questo canone, se tu presenti un'ipotesi di dottorato di ricerca, che sei un giovane che si è laureato, ti guardano come se fossi matto. Se tu sei fuori da questi criteri, non hai nessun valore, non puoi essere nemmeno, come dire, valutato con i criteri scientifici che le università, le accademie, le istituzioni mondiali della cultura coltivano. Per dirla in maniera molto chiara, un discorso come questo non ha nessun valore scientifico. Bisogna essere in pensione, allora si può fare. Se tu speri di vincere un concorso con discorsi del genere, ti sono. E questa è una ricchezza o una povertà? Io mi limito a sollevare la domanda, no? Dobbiamo andare avanti così? Neanche se traducessi tutto in inglese andrebbe bene. No, non basterebbe. Io devo dire di quale competenza mi occupo, in quale settore sono, quali sono i miei maggiori, cioè a quali test faccio riferimento, eccetera, eccetera, eccetera. Così cresce il sapere. E, come dire, nell'ambito delle scienze naturali vi è ancora una qualche sensatezza, no? Vi è ancora una qualche sensatezza. Anche se è discutibile per l'unità del sapere, anzi molto discutibile, però certamente si può comprendere che soltanto sulla base della produzione, parlavo stamattina con un signore che mi ha accompagnato alla stazione, il cui figlio è uno scienziato italiano, che l'ho visto in un dottor Anni, che lavora in America, e che per tornare in Italia ha difficoltà perché in Italia non ci sono soldi, ma soprattutto deve continuare a pubblicare. Deve pubblicare continuamente. magari come fanno loro, sono tanti che collaborano ad una ricerca, ma tu devi essere il primo, il secondo e il terzo, se no non conta. E il lavoro è cumulativo, ovviamente, perché è complicatissimo, ci sono calcoli straordinari da fare, lavori di laboratorio, quindi non si può che farlo con un'equipe, ma ci deve essere uno che ti guida, che ha il criterio metodologico da attuare, e lo deve fare ogni anno per pubblicare, se no perde il treno, se no non ha valore nella comunità scientifica, sino a che non sarà diventato un ordinario da qualche parte, allora non fa più niente, sta ancora a ricevere la relazione. Bene, questo criterio cosa significa? Che io devo scrivere se mi occupo di lanzarinieri ogni anno un saggio sulla divina commedia? Quando sappiamo tutti, onestamente, che forse ci vuole una vita per capire la Divina Commedia, no? Perché meno scrivi, meglio è, no? Devi scrivere dopo molti anni, dopo molte esperienze, dopo molti dialoghi con questo tema, dopo molte riflessioni su cosa stai facendo, sul senso di quello che stai facendo. Ecco, il problema che, come dire, emerge è il problema di decreto in certi versi. Esiste la possibilità di una unità transdisciplinare dei nostri saperi? C'è la possibilità di vedere una costruzione intera, no? Nessuno pretende che sia qui. No, ma c'è un punto di svolta possibile, in modo che dalle scienze particolari si ritorni o si inauguri una nuova sapienza, che ha la possibilità di vedere l'intero, che quando è di fronte a quello schema che adesso ricordavo, il nostro appunto eroico e tutte le freccette che vanno in tutte le direzioni, in tutti i tempi diversi, ha un modo di muoversi di dentro, con fondatezza. Bene, io credo che alla fine di questo seminario, spero, noi lo sapremo fare. Questa è la sfida, perché se non ci sono sfide non devo camminare. Noi, grazie a tedeschi, quanti sono, riprenderemo questo schemino, non ci avevo pensato, è un impegno che prendo con voi, riprenderemo questo schemino e cercheremo di dire come una sapienza ragionevole, sensata, non una dispersione, non un silenzio sull'unità che non c'è più, o non c'è forse mai stata, o non c'è, non si sa. Ecco, no, noi ci muoveremo di dentro sapendo quello che facciamo, sapendo chiaro come operiamo, se diciamo San Valerio, se diciamo Nietzsche, eccetera. Vedremo tutto chiaro. Però questo è l'impegno, cioè facciamo questo cammino per arrivare lì, e ci arriviamo, no, prego, no, ma intanto perché non possiamo più pensare che la scienza, quello che ci spegne, ci hanno insegnato i greci, è la roba che oggi si fa pubblicamente nei concorsi pubblici, nelle università pubbliche, nelle varie università dei vari paesi, dove la produzione del sapere è affidata completamente alla dispersione e a un unico parametro, la potenza del sapere, l'efficacia indiscutibile, no? La potenza del sapere è, come dire, la resa economica. E questo è di fatto quello che ci circonda. Ma allora, adesso, in parte a queste considerazioni, questa idea di come si mette insieme l'attuale, l'antico, eccetera, facciamo una seconda digressione. La prima l'abbiamo fatta con Nietzsche molto rapida, questo è un po' più di maggior tempo, diciamo. Una digressione non è nemmeno questa l'unica che faremo, che prende come punto di riferimento e ci fa ragionare, e poi lo trasferiremo nella terza figura del nostro cammino, cioè Heidegger, questo libro che dico a tutti che sarebbe bello che se lo leggessero, la Silvia Rocchei, La cattedrale sommersa, forse qualcuno non l'ha letto, è uscito da poco, alla ricerca del sacro perduto, qui il sacro appunto, diciamo nelle riflessioni che abbiamo fatto con la fase precedente su come il mondo antico deve essere sacro, eccetera, eccetera. Questa Silvia Lunkei è una docente di cultura bizantina, sostanzialmente, originaria di Città Bizantina a Roma 3. Scrive anche quelle della sera, degli articoli intelligenti. Adesso vediamo perché a me è venuto in mente di leggervi qualche passaggio di questo libro, molto bello, devo dire. E cominciamo con il primo brano, che è all'inizio, la pagina 7, e leggiamo un po' di volo, diciamo così, perché sarebbe troppo lungo, quindi ve lo semplifico. E capirete subito che cosa mi interessa di questa lettura per noi. Intanto il titolo è un riferimento alla cattedrale sommersa, la cattedrale di Lucchi, è un famoso brano di Debussy, che descrive come la musica impressionistica di cui è maestro. Questa immagine della cattedrale sepolta sotto le acque, tutto bloccata, ma decente, che vai giù e si rivela improvvisamente questa meraviglia, che sta sommersa. Dice la nostra Silvia Lunkei: che cos'è la cattedrale sommersa? La voce di un interrotto corrente circolare che dall'India al Bosforo trasmetteva ai millenni un'unica sacchezza sull'essere. Quindi questa donna sta dicendo che nei millenni la sapienza è stata una. Noi l'abbiamo storicamente divisa in tanti capitoli, in tanti ci si occupa di tante cose, no? Ma la sapienza profonda, la cattedrale sommersa, il sacro del sapere, era uno e veniva dal Bosforo e dall'India. Beh, anche noi abbiamo incontrato l'India oggi, no? Nel flusso euro-asiatico, nel flusso euro-asiatico di suoni e lettere, ovvero di suoni e lettere, dai riflessi sacri a oriente e a occidente, lo spirito delle sue navate circoscrive ciò che della nostra tradizione è stato rimosso. Ma che fin dall'antichità classica congiunge l'est e l'ovest in un bacino di civiltà. Quindi le nostre specializzazioni mentono troppo. Perché ti dicono, se tu studi la cultura bizantina, non studi la cultura greca, e se studi la cultura greca, non studi la cultura medievale. Questa donna sta dicendo, ma tanto che sono la stessa cosa. Nel profondo non sono mai state altro che questo, che noi abbiamo dimenticato, e il cui ricordo, la cui rimemorazione non passa attraverso la specializzazione. Questo è il punto. Anche, cioè dopo ti accorgi di quali strumenti tu devi usare per rifare cantare le muse, ma originariamente devi riparare questa perdita. Devi guardare l'Occidente da Oriente. Perché dico così? Perché dopo questa riflessione che facciamo, questa digressione che facciamo con Silvia Lunkei, noi affronteremo l'epoca romantica, dove accade proprio questo, accade la scoperta, primi dell'Ottocento, che la civiltà non nasce per i greci. Oh, perché scoperta? Da allora è una cosa inaudita. Così come si un poco tempo prima la storia del mondo era di 6.000 anni, perché lo diceva la Bibbia, stavamo su questa terra da 6.000 anni, no? Così sino ai primi dell'Ottocento, prima ci sono popolazioni barbare, selvagge, assolutamente, come dire, trascurabili, poi vengono i greci, è la luce della civiltà che illumina la terra, è una grande valle. E nei primi dell'Ottocento, studiosi di grande coraggio, di grande audacia, combattendo contro tutta la filologia ufficiale e patendone molti danni anche personali, nella loro vita, nella loro carriera, sostennero questa grande idea, la quale venne travasata 60 anni dopo in Nietzsche. Quando Nietzsche scrive la nascita della tragedia dello spirito della musica, E ma niente, ma perché hai imparato da tutti quanti? E di nuovo, dire la canea, e fino a oggi si scatena, lo mordono da tutte le parti, come avevano morso il grande cosa, così mordono il grande Nietzsche, dicendo, ma come sono tutte colpite, ma quali sono i documenti, non c'è fondamento, non hai sentito, non hai sentito. E l'unica cosa davvero importante che è nata sulla presa, no? Da allora oggi a parte alcuni particolari, ma come idea di fondo, quella di Nietzsche e prima di lui, dei romantici di Heidegger, sono state le vere grandi svolte e ci hanno fatto guardare con altri occhi la nostra civiltà e ci hanno insegnato cose inaudite sulla nostra cultura e sulla cultura degli altri mondi, inaugurando quello che chiamava lo sguardo a Oriente, che è, Silvio Rocchieri non fa altro in questo libro, anche lo sguardo d'aureo. Ci siamo messi idealmente di là per guardarci e per vedere quanto siamo ridotti, quanto siamo debitori, quanto siamo la tradizione, la nutrizione, il tenere in vita una tradizione che certamente non abbiamo fatto noi. È molto, molto, molto più antica, diciamo così. E questo è il quadro generale. Allora, andiamo avanti con qualche lettura, che tra l'altro sono molto belle. Dice, tra gli archi gotici, questo immaginario materiale, e forse se il giudice della cattedrale sommersa si impennano lo spirito apollinio greco e le preghiere ecstatiche, i canti dei dervisci e l'urlo di un circo, il buddismo e la mistica del medioevo occidentale. Cioè, con queste sono tutte palle, così, gli altri ci fanno uno o sta raccontando un sacco di palle, o io guardo in un altro modo il mondo, i dervisci, la mistica, il medioevo, e però anche nello stesso tempo, come lei ricorda, il buddismo, il mondo dionisiaco. Il libro è la documentazione che tutto questo si può dire, che tutto questo ha un senso, che tutto questo ha una sostanza, no? Con la quale si può essere più o meno d'accordo, non è questo il punto, ma certamente indica una strada, cioè noi siamo molto antichi. Appunto, apparteniamo alla strada dei segni da tempo immemorabile, apparteniamo alla strada dei corpi, quello che lei chiama il sacro, apparteniamo alla strada dei corpi da tempo immemorabile. Come facciamo a rianimare una sapienza di questo fatto? Che è indiscutibile, ma da dove lo prendi? Lo chiede al chimico? Lo chiede al filologo? Ti hanno dimenticato? E dicono, no, per carità, ragazzo mio, se tu fai una tesi sui dervisci, mica mi puoi parlare di ogni soverchio. Solo i poeti si può permettere che tanto non conta niente di quello che dice il poeta, come dice la Galileo, l'ultima cosa che importa è che sia vero. Quello che dice, adesso il poeta può anche, come dire, sta a parlare, parlare un dervisci come se fosse il nostro. Solo lui, evidentemente. Noi filosofi non più. Le svastiche indiane si intersecano ai labirinti cretesi. Ecco, se è proprio vero, ecco, non c'è dubbio. I misteri eleusini agli enigmi di San Paolo. Quali sono gli enigmi di San Paolo? Perché non è andare a vedere. I formicai di ossa delle reliquie, avete presente a Napoli, no? Oppure certo raccolto dei cristiani. Nasconderivano e mi sono fatto tutto questo formicaio di ossa. Il formicaio di ossa delle reliquie a groviglio delle grafie e delle miniature dei codici, alle fattezze bestiali degli idoli, alle icone dagli sguardi impenetranti. Sa quello che dice? Con uno slittamento simmetrico inverso a quello che dopo la caduta di Costantinopoli segnò la nascita della cosiddetta era moderna, l'era moderna è quando cade l'impero di Oriente, Costantinopoli, no? Un altro modo di vedere la storia, ovviamente. La gravitazione del mondo sta inclinando verso Oriente, che ha sempre fatto parte della civiltà dell'Occidente. Non sono mai stati divisi. Siamo noi che siamo divisi per tante ragioni, ma in realtà non sono mai stati divisi. Una topografia rimossa dalla nostra coscienza storica e dalla nostra identità collettiva un'architettura interiore rescissa da quella che crediamo alla nostra tradizione, è chiaro che qui il primo passo è stato quello del grande croce, no? Quando ho cominciato a dire, ma i greci erano dei pandemini, gli ultimi arrivati sulla scena del mondo, sulla scena della civiltà e della cultura, grandissimi, si sta dicendo che erano piccoli, si sta dicendo che non erano nuovi, che avevano rubacchiato da tutte le parti e ricostruito il loro tempio sovrano, appunto. Quindi una topografia rimossa dalla nostra identità collettiva, un'architettura interiore rescissa da quella che crediamo la nostra tradizione, da 10 secoli sommersa, ecco ora riaffiora nell'attualità. Risale dal mare, no? Siamo, ma d'altronde abbiamo scoperto che noi avevamo dei cugini primi, per non dire dei fratelli, no? Nel mondo nuovo, è stata una grande scoperta. Perché sono scoperte geografiche, no? Con conseguenze di grande portata. Ci sono anche le grandi scoperte culturali, appunto, no? Le grandi scoperte culturali. Oggi stiamo riscoprendo, non a caso, per tante ragioni che sono legate al mondo in cui viviamo, la globalità della cultura umana. Noi stiamo parlando di questo, prendendo il perno, il tutto arbitrario se volete, ma che ha le sue ragioni in esilio, ci mettiamo su questa sorta, questa lama di coltello, e guardiamo l'infinitamente passato e l'infinitamente futuro, rendendoci conto che c'è una coerenza, che c'è una consistenza sotterranea che tiene insieme, che lega, nonostante le smemoratezze del Kaliyuga, nonostante ciò, c'è sempre questa presenza che non si cancella. I nostri luoghi comuni si nutrono di una definizione medievale del mondo islamico a significare alternativamente l'arretratezza civile, sociale, economica della sua storia post-coloniale, perché è la storia di decadenza nel momento in cui noi siamo andati lì con i camioni, le navi, eccetera, cioè la decadenza nel post-coloniale, o la brutalità delle guerre che ancora adesso ci sosteniamo. Ma non esiste il Medioevo. Ecco, questo è importante. E allo stesso modo di quello che io dicevo prima, guardate, non esiste le opere di voi, non esistono. Ci sono queste cose, sono una costruzione, una meravigliosa costruzione, ma non sono una cosa. E così non c'è quella cosa che è il Medioevo. E così non c'è quella cosa che è il Barocco, che è il Rococò. Sono mappe, scritture di mappe che possono avere in qualche utile nell'orientamento, sono pericolose. Il pericoloso è che noi scambiamo queste scritture per verità. E ci convinciamo davvero che sia esistito qualcosa come l'età barocca. L'età barocca. Poi quando vai a vedere non c'è mai l'età barocca. Ci sono delle somiglianze, delle differenze, delle cronologie non soltanto mitiche, non soltanto mitiche. C'è naturalmente l'istinto di imitazione proprio degli esseri umani e delle loro culture, quindi ci sono dei modelli che vengono ripetuti, ma in realtà non c'è questa cosa è una costruzione intellettualistica che si impone, che diventa, tu hai scritto un saggio sulla barocca, allora sei validato nei concorsi, e se scrivi che non esiste la barocca non sei validato nei concorsi, no? Perché devi dare vita a questi fantasmi, questi puri fantasmi intellettuali. Non esiste il Medioevo, non esistono i secoli buoni, esiste l'antico, questa è un'affermazione importante, esiste l'antico, ma esiste l'antico esattamente come cercavo di dire prima, io sono l'antico, tu sei l'antico, tutti siamo l'antico, esiste l'antico perché l'anticità siamo noi, incarnati qui, esiste l'antico con le sue persistenze, rinascenze, resistenze oscurantiste, e poi esiste il moderno, con le sue rivoluzioni, le sue barriere sociali, etiche, geografiche. Ma la vera grande domanda è: che cos'è l'antico? Questa domanda ci inseguirà. Allora, prendiamo un altro punto, pagina 68. Allora, sono stato bravo, nella religione degli antichi greci si manifesta la facoltà di vedere il mondo nella luce del divino, non la religione. La religione della Trinità non è la religione del figlio che è nato, eccetera, eccetera. Non è una religione che ha la sua radice nella Bibbia, naturalmente, nella religione degli antichi. Quello che si vede è che il mondo è divino. Questo che vede Egitto, no? Questa è la genealogia degli dèi, la genealogia delle forze cosmiche, della sacra natura. E le forme nelle quali questo mondo si è manifestato divinamente ai greci non dimostrano forse la loro verità del fatto che vivono ancora oggi? E dice la Ronchey, così scriveva nel 1929 Walter Friedrich Otto, grande studioso delle religioni, sulla quale non possiamo. Anche dopo la fine del paganesimo, infatti, il mito greco è rimasto vivo. E questo che dobbiamo capire, no? Che, nonostante tutto, la smemoratezza del Kali Yuga, da cui siamo aperti, per dire in maniera colorita, noi abbiamo una profondissima memoria del mito greco. Non ce lo possiamo negare. Ce l'abbiamo nel cuore, la nostra mentalità, se volete dire così, sono ancora qui. Dei greci, non soltanto perché i poeti hanno continuato a frequentare, ma perché così è l'atteggiamento umano nei confronti del cosmo aborigine, diciamo così, un'aborigine che non è lontana nel tempo, questa è una maniera banale, è lontana nel tempo perché è ancora qui, l'antico, come diceva lei. Anche dopo la fine del paganesimo il mito greco è rimasto vivo, se qualche cosa è cambiata non è stata certo la psiche umana, ma la sua capacità di collegarsi con quel tutto, da simpatica, con cui, secondo San Clemente di Alessandria, i grandi misteri eleusini avevano a che fare, a quella che i neoplatonici avrebbero chiamato l'anima del mondo, la sua religione, la negare, secondo Lattanzio. Gli dei dell'antichità sono scomparsi solo in apparenza, si sono inabissati nel profondo dell'inconscio collettivo per riaffollare continuamente come sintomi, diceva Jung, perché il mito e il sintomo sono la stessa cosa. E se vogliamo studiare la sofferenza umana, ha detto James Hillman, famoso psicologo, dobbiamo studiare il mito. Non come mito, capite come navica, eh? Non è che si tratti, come dire, secondo me, di essere totalmente d'accordo, non è questo il punto, no? Vero, non è vero, si può studiare la patristica così, si può immaginare che da un certo punto di vista, nonostante tutto, i mali della psiche trovano nell'esemplificazione del mito greco una espressione carismatica, un'espressione emblematica, qualche cosa che ancora. Noi trattiamo così i nostri genitori quando siamo bambini, come direbbe uno psicanalista. Ha ragione Jung, io non sono un indiano tra l'altro. Mi impressiona che si possa parlare così, capite? Mi impressiona che si dica attenti, perché forse queste cose non sono storiche nel senso dello storicismo, banalità dello storicismo. E ormai dopo dice che dovremmo più nemmeno frequentare, no? No, sono storiche nel senso che la nostra anima ne è stata forgiata. E quindi è difficile dire che non c'è qualche cosa di San Basilio dentro di me o che non c'è qualche cosa della distinzione tra Pollino e Dionisiaca. È difficile dire, perché se fossero tutti questi fantasmi, questi infiniti altri che lei evoca, cosa rimane? La sapienza dell'intelletto, come fatto una cellula, una lezione su come si stabilisce, che so io, le coordinate geografiche della Terra, la parola Terra, cosa abbiamo in testa? Queste chiacchiere. E se queste sono appunto chiacchiere, o semplicemente scritture, mappe, opere, qualcosa che per esempio si potrebbe esprimere anche nella Musisi, un caso di croce, che non era certo religioso, che diceva non possiamo non dirci cristiani. Ma erano dire cristiani di ciò che hai dimenticato, l'immenso continente di ciò che hai, e che in quanto l'hai dimenticato, perché questa è la tesi del libro, è una appunto cattedrale sommersa, ma è lì. Se tu vai dentro la sua ritrovi, con le sue arcate, con i suoi stupori, con le sue meraviglie. E d'altronde, se non fosse così, come si spiegano semplicemente, banalmente, le tue emozioni? Le emozioni di ognuno di noi, le emozioni di fronte alla natura, invece di fronte al corpo bello della persona che amiamo. Da dove sono venute queste emozioni plastiche, figurative, emotive, sonore, musicali, liquide? La nostra vita è interamente fatta di questo e quindi fa pensare, dire la quarta, che gli dèi non sono morti mai, per così dire, e non sono gli dèi dei greci, ce ne sono più antichi, anche quelli certamente, ma non soltanto quelli. E facciamo un terzo passettino. Aggiungiamo questa frase: l'immagine vera non è quella che si guarda, ma quella da cui si è guardati. Prendono questo, pagina 261. L'immagine vera non è quella che vediamo qui davanti, ma quella che si guarda, che fa emergere la tua creazione. Quindi, quando tu costruisci tu un'immagine, costruisci l'immagine che ti ha già guardato, che in qualche modo già si è manifestata, rivelata, si è già data. E queste sono cose che ha detto molto bene Lacan, per esempio, no? Tu sei guardato da un altro, sei guardato, ma sei guardato dal sole, sei guardato dalla luna, sei guardato dalle stelle, sei guardato dal giorno e dalla notte, no? E così è solo così l'inguaglio, come diceva Maxime Ducamp, la storia è cominciata. Che guarda il passato, che guarda il presente, vede le stesse cose. La storia è come già, ha due facce, tu guardi il passato e guardi il tuo presente. È quello che stiamo dicendo dalla volta scorsa, no? È quello che stiamo ostinando a Cristo, che tu stai attento che tu guardi. Ma sei tu che guardi Erodoto o è Erodoto che guarda te? E queste due cose sono la stessa. Sono esattamente la stessa, come dice molto bene, già non vede la stessa cosa, sia quando guarda indietro sia quando guarda avanti. Perché è nella soglia che i due sono uno, evidentemente. Si vede differenza non unificarsi. Si unificano differenziandosi. E veniamo all'ultima citazione di questo libro. Eccola qua. Questa è un po' più lunga delle altre, un po' più complessa forse. L'immagine di un perfetto sincretismo permette un ulteriore passo indietro, cioè il sincretismo è quello che evidentemente succede, cioè la unione di tutte le chiese di Dio, hanno un tratto comune, si sono succedute nel tempo, si sono trasmesse, restando se stesse nella trasformazione dell'altro, diciamo così, no? Dal bacino del manicheismo emergeva tra il IV e il V secolo il massimo cervello cristiano di tutti i tempi, Agostino. Già, studiare Agostino così è una novità che fuori dagli studi di linguistica. Non è consigliabile per chi vuole diventare professore di storia medievale, di filosofia medievale, ma è così. Cioè, bisogna andare indietro a studiare l'Oriente, il manicheismo, e poi diventa un tratto della cultura di Agostino. Quella che aveva conosciuto in mani, era una dottrina gnostica, già impregnata di un'idea di salvezza propriamente religiosa, ma in realtà, nel seno della filosofia ellenistica, in cui il giusto oriente occidente era continuo, attraverso le pianure della Sogdiana e della Bactriana, ai confini col Gandhara, lungo la rotta della conquista di Alessandro, nello splendore dei regni indo-greci, nelle predicazioni dei monaci greci buddisti, Re Ashoka inviò ai monarchi affacciati sul Mediterraneo, degli ascetti erranti che giunsero fino alla corte dei Cesari, lo stesso germoglio di ciò che chiamiamo buddismo, dovette essere rinvigorito dallo scambio prima che con la gnosi, con il pensiero delle scuole elettriche, rinascesse. Anche se la prima menzione del Buddha nella storia della letteratura europea si trova solo alla fine del secondo secolo negli Strobata, i tappeti letterari di Clemente di Alessandria, è concetturabile una coabitazione e una contaminazione tra le dottrine di Gautama Sakyamuni, cioè il Buddha, e quelle dei filosofi scettici, certo, o dello stoicismo antico. Questo è meno noto, ma sugli scettici ormai sono tutti convinti. Se non possiamo non dirci buddisti, se non possiamo non dirci buddisti, cos'è allora che veramente noi occidentali chiamiamo buddisti? Non una dottrina, non una religione, non una filosofia, piuttosto la pensile erba di una conoscenza capace di allacciarsi, adattarsi, a dare linfa a diverse religioni, a diverse dottrine, a diverse filosofie. Il germe radicato nel nostro passato, ciclicamente reinterrato e rifiorito, di una verità universalmente diffusa perché straordinariamente persuasiva, indiscutibile e anche intuibile in certi folgoranti attimi, anche a livello pre-razionale, questa, la percezione, continuamente rimossa delle cose come sono, per usare l'espressione di Hercler, la stupefazione che sta all'origine di ogni visione filosofica. La stupefazione, l'estero di questa capacità antichità per la sua. La stupefazione che sta all'origine di ogni visione filosofica, dove il riconoscimento della impossibilità dell'esistenza e della impermanenza dell'essere è in realtà il nucleo stesso di ciò che gli antichi greci, poco dopo la morte del Gautama storico, chiamarono per la prima volta filosofia. Cioè, è la parola che c'è, ha detto troppe cose, e si potrebbero riassumere con una frase di Nietzsche, una strana frase di Nietzsche che però è uscita spesso, che si trova, diciamo, in un punto per noi molto utile dal primo seminario di Nietzsche, che suonava così. Diceva, siamo ignoti noi medesimi, noi uomini della conoscenza, ecco, la smemoratezza, no? Cioè, l'oblio, l'ignoranza, non sappiamo più niente. Siamo ignoti a noi stessi. Noi uomini della conoscenza, perché poi lo conosce, no? Perché lo conosce. Non abbiamo mai cercato noi stessi. Come potrebbe mai accadere che ci si possa un bel giorno trovare? Non abbiamo mai cercato noi stessi, come potremmo trovarci. Allora, cosa significa però cercare noi stessi? Io lo sento molto affine alle tesi che sostengono che devi cercare la tua cattedrale abruzzese, devi cercare la tua cattedrale nascosta nel profondo delle infinite sapienze che ti hanno coltivato, allevato, anche silenziosamente. E questo darebbe luogo ad una forma di sapere molto nuova, molto nuova. Diceva Terenzio, che cita Nietzsche, ognuno è a se stesso il più lontano. Ognuno è a se stesso il più lontano. Quindi il cammino è di una appropriazione, di un avvicinamento di quello che da un lato è più lontano, ma dall'altro, come ricordavo prima, è più vicino. Quello che è troppo vicino, che è così vicino che non lo vedi, non lo vedi più, non ha parola, devi ridare questa parola. E quando tu ridai questa parola, accade una grande novità sul problema della memoria, del tempo, della smemoratezza, o come noi diciamo, della storia. Stiamo cominciando a dire, dicendo, dobbiamo rianimare le epoche, quelle che portiamo con noi. L'infanzia, chi lo sa, l'adolescenza, la maturità, oppure l'età dell'oro, che le storie ci hanno poi esemplificato con dei racconti, prima col racconto dei poeti, poi col racconto degli storici. Ecco, Paolo dice, perché leggerò una sua straordinaria riflessione, proprio lui che aveva combattuto contro sostanzialmente lo spirito storico, no, nella seconda attuale, contro la riduzione del passato a scienza storica, a scienza storica, quindi filologica, quindi io che gli faccio lezioni non userei mai su Esiodo come se fossi un professore di greco e di latino, come se avessi competenze in queste lingue. Questo è l'unico passato che la scienza storica conosce. E quindi, contro di questo, che cosa obietta Nietzsche? La vita. Bisogna rianimare e portare la vita nella memoria, e quindi non sottoporre la memoria alla vita, ma fare della memoria un istinto vitale, una forza vitale, una forza che, come dire, reinterpreta il passato nella consapevolezza che lo fa, la vita diventa qui, la quale non sarebbe come è senza tutto questo passato, l'abbiamo detto infinite volte, ma a sua volta il passato non sarebbe se non in forza di questa avventura della vita che si apre qua. E allora Nietzsche, la seconda in attuale, tempo dopo, scrive una cosa incredibile, che raramente viene citata, anche perché dà fastidio, perché avevamo sistemato tutto così bene, Nietzsche contro la storia, Nietzsche contro lo spirito storico, e poi se ne farà bene queste cose per me. Proprio vero che la massa. E dice così, è un aforisma molto bello, che si intitola L'umanità della fine. L'umanità della fine. Credo parecchio noto, ma ora lo vedo. Guardando con gli occhi di un'età passata, quella presente, è quello che fa Silvia Rocchè, guardare l'età presente, gli occhi di un'età passata, guardare l'Occidente dall'Oriente, come faceva Forza, che anzi diceva, ma non c'è mai stato Oriente Occidente, era la stessa cosa. Ci sono dialetticamente distinti luoghi nella smemoratezza moderna, ma sostanzialmente non si può che guardare l'Occidente dall'Oriente, quindi guardando con gli occhi di un'età passata quella presente, non so trovare nell'uomo di oggi nient'altro di più notevole che la sua caratteristica virtù e malattia, detta in senso storico. Meraviglioso, no? Perché dice virtù e virtuoso, cioè, come avrei potuto io parlare di Erodoto senza il senso storico, senza lo storicismo, senza la storia? Perché no? Bisogna intendersi bene, capite? No? Non bisogna militare era turgida, no, vediamo la mente fredda, attenzione, non stiamo evitando la grandezza del passato, del fatto, no, senza la scienza storica, noi non abbiamo neanche cominciato il discorso che stiamo facendo, quindi la scienza storica è una virtù che può degenerare, certo, questo è il primo libro. La seconda in attuale può degenerare, può diventare un mestiere, può diventare una professione. Che sono cose non spregevoli, ma certamente che hanno perso la storia. La famosa domanda che dice nella seconda in attuale, caro giovane, che cosa studi? Studio il Medioevo o il Federico II? E perché non studi la Milanese? Perché non studi? Non si sa. E a caso? Si prende a caso, no? Il mio maestro ha detto tutto questo, e a sua volta lui, il suo maestro, ha detto tutto questo. Tutto è occasionale, accidentale, per il fondamento, soltanto specialistico, ma questo sì. E questa è la degenerazione del senso storico, ma il senso storico è la virtù. Noi non ci metteremo a pensare al passato come un uomo del Medioevo, come un uomo dell'Ottocento, dopo questo. Di cui riconosciamo l'importanza, la pregnanza, quanto gli dobbiamo, ma certo non penseremmo di immaginare che Giulio Cesare come se fosse il signore di un castello. Perché ci verrebbe da ridere, perché sappiamo tante più cose, abbiamo letto molte più scritture, no? E quindi c'è la virtù, che nel senso storico la virtù, ma anche la malattia, appunto. È la malattia di cui parliamo qui, è la malattia dei saperi chimici, e non sanno perché. Perché hai fatto il chimico? Diciamo, poi mi sono appassionato, e meno male. Perché a scuola il curriculum scolastico è stato come fa? Italiano, latino, greco, quando è chiaro. Storia, geografia, religione. La religione è una cosina dentro. Ricordiamo. E cos'è questo orrore? Questo schifo? Possiamo cominciare a guardare dicendo, ma cosa ci stiamo facendo questi poveri ragazzi? Insomma, mi stiamo stravolgendo la testa. Gli stiamo facendo credere di acquisire delle conoscenze che acquisiscono solo una ignoranza totale di che cosa sia domani. Infatti non c'entra niente. Usciti di lì, tutte le loro conoscenze non mi salvano dai problemi dell'essere umano. Tutte queste cose che sono nella nostra società. Quindi, è tanto di più notevole che questa addirittura malattia dentro il senso storico. Esso è un addio, e lo sottolinea anche io, sono appena all'inizio, ragazzi, a qualcosa di interamente nuovo e sconosciuto nella storia, proprio nella storia. Ecco, questo nel passato non c'è. Non c'è proprio perché non è nato un problema che ci dovesse essere, capite, noi siamo più furbi. Ma per come siamo combinati noi che deve esserci, può esserci, si impone. Si dia a questo segno qualche secolo di più, signore Patente, ci rivediamo per qualche secolo, e potrete venirne fuori alla fine un frutto mirabile, con un profumo talmente mirabile, per il quale la nostra vecchia terra diventerebbe più gradevole ad abitarsi di quanto non lo sia stata sino a oggi. Noi, è presente, cominciamo appunto a creare anello per anello. Ecco, se siamo questo è un piccolo tentativo, non dico un anello, ma è un tentativo di cominciare a fare un anello, bello per me. La catena di un sentimento molto possente in avvenire, difficilmente ci rendiamo conto di quello che facciamo, non possiamo comprendere appieno quello che sarà nel futuro come conseguenza di quello che oggi facciamo, di questo senso storico, di questo spirito storico. Eppure è così caratteristico dell'uomo moderno, e proprio il tutto della sua rivoluzione, nel Medioevo non c'era senso storico, e oggi abbiamo senso storico, frequentiamo tante età, frequentiamo tanti mondi, e adesso lo dice con la forza di cui è capace, che cos'è secondo lui questo frutto mirabile, no? Che dovrebbe nascere da questa metamorfosi. Dice, prendere tutto questo sulla propria anima, il più antico come il più nuovo, e la rivoluzione segna, dice, il più antico come il più nuovo, le perdite, le speranze, le conquiste, le vittorie dell'umanità, possedere infine tutto ciò in un'anima sola, in una sola anima, e tutto insieme stringerlo in un unico sentimento, la conoscenza che diventa sentimento, che diventa emozione. Perché noi ci emozioniamo di fronte all'alba, al tramonto? Quali sono stati i primi esseri umani che si sono emozionati? Non ho mai visto un cane piangere di gioia di fronte al tramonto, alla qualità. Non sì, quando è cominciata questa storia? Quando è diventato un sentimento? Sapete cosa vuole dire lui quando dice sentimento? Cioè, come un cammino terminato di esperienze, di conoscenze, di trasmissioni, si è tutto dimenticato, cioè, è tutto scomparso perché ha prodotto un profumo, un fumo, una fragranza, un sentimento, che è la sintesi di tutto ciò. E tutto insieme stringere in un unico sentimento. Questo dovrebbe avere come risultato una felicità che finora l'uomo non ha mai conosciuto, la felicità di di un Dio colmo di potenza e di amore, poi dicono che non ci sono gli dei, no? Salta fuori. Di lacrime di riso, una felicità che come il sole alla sera non si stanca di fondere gli occhi nella sua ricchezza inestinguibile e li sparge nel mare, e come il sole soltanto allora si sente assolutamente ricca, quando anche il più povero pescatore rema con un remo d'oro. Questo sentimento divino si chiamerebbe allora umanità. Quello che mi interessa è, e qui ci interessa, è prendere su di sé tutte le epoche. Questo è il punto, no? E se ci pensate, no? Il bene e il male nei nostri tempi ci sono tutte e due, no? Sono tutte e due. Ci sono persino, io non so come sono, non so che ci sono. I giochini che fanno a tutti i bambini, dove si va nel Medioevo, si va nel 500, si va con la caramella di Colombo, non scoprire da me. Sono dei giochi. Sono agghiacciate, queste grandiose agghiacciate, che però sono quello che si dice, grandiose, il sentimento di tutte le umanità, la capacità di trasferire non conoscenza storiografica, parlata, che ovviamente è un'altra cosa, non è una agghiacciata, certo, ma è senza sentimento, o rischia di essere senza sentimento, no, io voglio essere in mezzo alle feste che ci siamo trovati molto bene in una festa medievale di questo genere, la festa di un villaggio dove quel giorno lì, non so per quale ricorrenza, tutti gli abitanti si vestivano come quelli del Medioevo. E io sono arrivato con la stantina per cercare un albergo dove dormire e incontravamo una madame Gelli e tutto il paese fatto così. Una pagliacciata. Ma sentite come Nietzsche ha istruito tutto questo. Dietro la pagliacciata ha capito, ha potuto sentire un sentimento nuovo nei confronti del passato, che è ancora qui, che chiede ancora di essere frequentato, di essere, come dire, riesumato in una forma che però è quella del Dio, eh? L'immagine finale lui usa in un altro punto famoso del Zarathustra, quando dice che lui vede il mare che tramonta nel sole, tramonta nel mare, dice questa frase che ripete anche qui, tanto che il più povero dei pescatori sembra remare, con un remo d'oro, il più povero dei pescatori, perché qui c'è la ricchezza del sentimento cosmico, del sentimento universale, del sentimento della vita, della presenza del Dio, di un Dio dopo la morte di Dio, attenzione. Testa fredda, testa fredda. Attenzione, non perdere la previsione. Siamo con i piedi per terra ben saldi. E questo mondo qui, con i suoi orrori, con i suoi fatti, è questo mondo qui che io non credo che avremo un grande vantaggio a tornare indietro 20 anni, 100 anni. No. Noi siamo nati qui e qui dobbiamo, come dire, remare con il nostro remo, non a fiore. E però qui c'è questa compossibilità del diverso, dell'antico, dell'estraneo, del dimenticato, che poi mano a mano che tu lo affronti, lo avvicini, scopri che era già lì, solo che tu non lo guardavi, che non guardava te stesso, come dice bene, dice, no? Non ti guardava e restavi ignoto a te stesso. Bene, allora adesso passiamo alla terza scena di quel poco che potremo fare oggi, come moltissimo, perché il tempo passa, che ha il titolo Heidelberg Romantica. E qui devo fare un appello, che cerco di fare meglio che riesce, ma in festa. Perché normalmente quando si parla del romanticismo, di questo fenomeno, che è evidentemente un fenomeno dello spirito tedesco, dovete citare, sono dire, i precursori di questo mondo, no? Strutturato, cioè, poi ci sarà anche in Inghilterra, ci sarà anche in Francia, un po' anche in Italia, ma insomma è un fenomeno tipicamente tedesco, per tante ragioni che adesso qui non possiamo esaminare, e che solitamente però viene studiato, conosciuto, ridotto diciamo così, avviene Berlino, alle sue scuole romantiche che viene di Berlino. Comunque molto meno si parla della scuola di Heidelberg, anche perché la scuola di Heidelberg, chiamata tale, perché la gente che fa le cose non si dà l'attributo di essere una storia con il nome, eccetera, eccetera. Nessuno di questi di Heidelberg ha detto, noi siamo i romantici della scuola di Heidelberg, no, a me parlo da Heidelberg, tutto lì, no? E poi si incontravano la sera e scrivevano cose, pensavano altre cose. Nessuno si è accorto che era un apostolo del romanticismo tedesco molto particolare, molto diverso dall'altro. Si meritavano quindi che uno storico mettesse insieme, appunto, come il suo mestiere, tanto vituperatore, eccetera, preziosissimo, mettesse insieme tutto ciò e dicesse: ma insomma, dai, perché c'era un altro romanticismo, c'era un'altra storia, c'erano altre personalità. Chi ha fatto questo lavoro è Alfred Boehner, scritto ovviamente Boehner. Nel 1926, Boehner era nato nell'87, 1887, è morto nel 1968, ancorché abbia avuto alcuni problemi con il nazismo. In fondo è stato uno degli ideologi del primo nazismo, poi ha avuto le sue avventure, eccetera. E in effetti, adesso è un tema che non possiamo trattare qui, alcuni aspetti oscuri e tenebrosi della cultura nazista, non tanto della politica, ma anche, ma soprattutto della cosiddetta cultura nazista, affonda le radici in alcuni aspetti del romanticismo di Heidegger. Forse andando per via di incontrare. Allora, Heidegger che propone questa interpretazione che dice che il romanticismo tedesco ha doppiato. Quella più famosa che è sviluppata principalmente a Berlino, e qui abbiamo i fratelli Schleyer, Novan, Stieg, Schell, Bachenroder, Steiermacher. Questi tutti qua sono nomi molto noti. Mentre Heidegger ci sono alcuni nomi che sono noti, alcuni nomi che non sono noti, e non lo so, questo è anche molto personale. C'è il nome di Kreutzer, anzitutto. Cosa? Non lo so quanti di voi è familiare, questo è un nome grandissimo, però ecco, nelle nostre scuole non si studia questa cosa qui, no, no, non si così come non si studia. I programmi scolastici, che sono venuti fuori dalla mentalità di Gentile, poi si sono un po' innovati, non mi accanto, e la mentalità di Gentile era quella del grande filosofo, però il filosofo fine dell'Ottocento, per il 1900, quindi aveva le sue visioni che sono assolutamente per noi insufficienti, discutibili, e quindi si continua ostinatamente con un fabbricino di autori da portare alla maturità che è ridicolo e che taglia fuori non i grandiosi, non i grandi. Adesso poi la falce che prima faceva tutte le scelte di Hegel, non poteva fare la maturità, adesso tutte le scelte nella terra, abbiamo subito Hegel, non si sa come. Sono colleghi, ma che uno debba fare Herder, io so che molti miei colleghi non sanno chi è Herder. E questo è veramente tragico, veramente grave, come una cultura spicciola, storiografica unita, diventa una follia, cioè una pandemia, un'invenzione totalmente astratta, dove è chiaro che i ragazzi nel difficile sono, è talmente morta la cosa che è più che ragionevole che non se la sentano come propria. A Heidelberg, oltre alla grande Kreutzer, a Armin, a Brentano, ai fratelli Grimm, questi sono noti perché parlo dei fratelli Grimm, e poi un grande nome perché ha avuto postuma una grande celebrità per quella di Bacone, il matriarcato, tutte quelle cose lì. Ne manca uno, e questo davvero è raramente citato, che è Dürers. G.O. con un lato con ecco, è una tappa che noi adesso presentiamo per un pochino, oggi in questa mezz'ora che ci basta potremmo solo assaggiare, che a me sembra indispensabile o quantomeno assai importante, è che ritroviamo lì tanta parte di quei fili che abbiamo ricordato prima. E soprattutto qui accade una cosa straordinaria, che accade così solo qui, in questi autori, in particolare in Devers, l'unione di natura, mito e storia. Natura, mito e storia. Siamo partiti da mito e natura, ovviamente, no? La grande lezione classica. Abbiamo capito attraverso le citazioni sia pure rapide, ma se volete leggere il libro, perché non conosco molto bene, della Silvia Rocchetti, che ci dice attenzione, che quello che noi chiamiamo antichità classica viene dall'Indo, viene dalla Cina, da sempre frequenta una cultura unitaria, ma non è proprio così, come dire, strano, no? Se voi pensate che secondo gli scienziati oggi su questo molto concordi, con dati di fatto molto impressionanti, che sono la ricerca del DNA nelle varie specie umane in giro per la Terra, le varie popolazioni, che danno testimonianza di un esodo comune dall'Africa circa 250.000 anni fa, di un gruppetto di Homo sapiens, e poi si è spasso per tutta la Terra. Dove poi naturalmente le grandi distanze, i climi che sono cambiati, hanno certamente maturato culture differenti, ma sono un unico fondamento. Sono un unico, ritrovato adesso è assolutamente, come dire, ovvio. Non siamo abituati a pensarlo, ma è assolutamente ovvio. D'altronde c'è una domanda molto semplice da fare a noi stessi. Perché di tutti i popoli della Terra, di un certo periodo, di un lungo periodo, tutti quanti credevano negli dèi, tutti. Non è di quando Colombo è andato a scoprire appunto i porti della nuova terra, del nuovo mondo, questi fossero molto diversi da quelli che stavano a mano. Avevano gli stessi dèi, gli stessi miti, le stesse favole, più o meno. Era già lì, c'era una cultura comunitaria. Quando parliamo di rivoluzione del Neolitico, la rivoluzione del Neolitico ha riguardato prima o dopo tutta la Terra. Quando parliamo di rivoluzione industriale stiamo arrivando al punto che sarà di tutta la Terra. E quindi che ci sia un'unica cultura è assolutamente ovvio, non può che esserci nel profondo quello che dice Silvia Rocchetti, quello che dice Nietzsche, un'unica cultura infinitamente variata, non come un pensiero musicale, infinitamente variata.
E così accade evidentemente qui, per cui già nella Heidelberg romantica si intuisce che c'è un cammino preistorico ben preciso, preistorico storico, che si parte dalla natura, le potenze della terra, si fa il mito, le favole primordiali. Le tecniche, per adesso non ci sappiamo ancora abbastanza, le favole primordiali, la visione delle ere, la visione della storia, la chiusura del circolo, intuita da lui, esponenti della Heidelberg romantica, l'unità di natura, vita, storia, storia simbolica. Storia simbolica che vuol dire, nel senso della parola simbolica, il simbolo che tiene insieme tutto questo. Noi siamo l'incarnazione quindi di una storia simbolica. Siamo mitici, siamo naturalisti, siamo religiosi, anche se non siamo religiosi, no? Perché partecipiamo di questa coinè, di questa comunanza, di questa possibilità di frequentare con uno spirito nuovo tutte le età della storia, come diceva Nietzsche in quella politica. Di poter in qualche modo rianimare nella memoria tutto quello che è stato. E su questa base creare un futuro al sapere. Quindi una tappa, un avvenimento che ha una risonanza nei primi dell'Ottocento e che nasce da alcune cose che ora vi dirò rapidamente. Anzitutto di questi studi in Italia esiste uno specifico competente, studioso che se ne è occupato tutta la vita, se ne occupa tuttora, che si chiama Gian Piero Moretti. È il massimo studioso in Italia del fenomeno Heidelberg, ha scritto un libro molto importante che si intitola Heidelberg Romantica, è stato
pubblicato in itinerari lanciata nel 1984, ma adesso c'è una nuova edizione a Cosmopoli, Bologna, Roma, 1995. Ma diciamo innanzitutto i primi di scorta, partiamo lì, partiamo da cosa, per arrivare poi a Verdi. Gli altri li trascureremo, ce la faremo la voce. Chi è Felipe di Scotta? Che vive tra il 1571 e il 1858, 1678, è nato in Giordania, negli anni 70, anche lei. È nato nel 70, perché conosceva benissimo Croce, i romantici, gli idealisti romantici lo conoscevano sia lui, ancora di più Shelley, e ne avevano stima, devo dire, anche se erano Hegel particolarmente lontani secondo lui. Cosa fa Croce? E Kant scrive un libro straordinario in tre volumi, enorme, che pubblica a partire dal 1810, dal 1812, che ha questo titolo che subito mi fa capire, Simbolica e mitologia dei popoli antichi. Non sono importanti i titoli, no? Quando sono trovati bene, che so cosa scrive bene, no? Già il titolo diventerebbe un discorso approfondito. Simbolica e mitologia dei popoli antichi. Quindi non storia, non storiografia, ma quali erano i simboli, quali erano i discorsi, i miti dei popoli antichi. E vi ho già detto cosa lui intendeva per i popoli antichi, creando uno stato di enorme. Il suo avversario ovviamente era Lincoln. Era grandissimo Lincoln, non il restauratore del mondo degli antichi, in particolare del mondo della cultura antica, ricostruita sulla base, ovviamente, diciamo, della mitologia, che ci ha dato quell'immagine della classicità che abbiamo ancora, perché siamo tutti, malauguratamente, Lincoln abbiamo, cioè i greci che erano così sereni, i greci erano il popolo che soffriva più di tutti, no? I greci sono sereni, sono apollinei, sono solo apollinei, quell'altro che era quale Dioniso, no? Sono solo apollinei, e loro stati sono impegnati, lucido e felicissimo, come Dio, erano coronate. Quindi questa è l'immagine della classicità, l'inizio della città, l'inizio dell'uomo. Non i mostri che si vedono in Egitto, i mostri che si vedono a Babilonia, queste orrende fiere con la faccia della donna, dell'uomo, però le ali, la coda, tre facce. Queste sono proprio orrende. E questo è il primo che dice non avete capito niente, che distrugge completamente l'universo nel senso di germaniano che ancora si insegna a scuola, in parte. E naturalmente questo crea una polemica furibonda, viene attaccato da tutti i filologi del suo tempo, considerano un blasfemo, una persona assolutamente inappropriata. Ma all'interno di questo testo ci sono due grandi scoperte di Croce. La prima è già prossima, bisogna guardare a niente, sì, bisogna guardare a niente. Non capisci niente dei greci se tu non guardi a niente. Perché è di là che vengono e di lì che hanno preso tutto. E questo è il loro fondo, e questa è la loro, come dire, la loro vita vitale. Poi c'è una trasformazione greca, ma nessuno vuole negare la grandezza originale dei greci. Ma la materia, la benzina del motore era più antica di loro, e loro lo sapevano. Lo hanno scritto, solo ciò che lo ha scritto l'hanno scritto Solone, che va a trovare gli sapienti egiziani, che è un povero padre mio, che fa una figura da scemo, anzi che fa apposta di fare la figura da scemo, quello che sa tutto, per stimolare i sacerdoti che erano reticenti a dire come sanno loro, naturalmente. Quindi i greci sono assolutamente consapevoli di essere l'ultimo popolo, l'ultimo popoluccio della storia mondiale. Questo, naturalmente. Quindi anzitutto, Croce insegna a guardare l'Oriente, poi ci va l'Oriente. L'Oriente fa due cose, guarda da Oriente all'Occidente e si permette il lusso di dire frasi come questa. Vedete questo passo dell'Iliade di Omero dove lui parla della grande catena d'oro, dell'Ega Zeus ai mortali. Poverino, non sapeva perché diceva, perché ripeteva una sapienza molto più antica di lui e da quel giornalista che era, la fa intendere, diceva ciò che diceva. I greci sono superficiali, diceva Platone, ci ignorano, parlano, ma non sanno quello che dicono perché hanno dimenticato la potenza simbolica del mito arcaico. E quelle che, appunto, gli studiosi moderni consideravano mostruosità, mezzo animale, mezzo uomo, erano invece la pregnanza di una sapienza simbolica che col tempo si è perduta, si è inarrestata per il rispetto, è rimasta dietro. I greci ci hanno per primi insegnanti. E allora per capire davvero da dove venivano, che cosa hanno nel fondo, che cosa hanno trasformato, che cosa hanno dimenticato, tu devi andare a Oriente. E a Oriente lui fa la seconda grande scoperta. La scoperta che l'umanità ha avuto un grande educatore. E che il grande educatore è il sacerdote, inteso come si intende di una cultura naturalmente, ma il nostro sacerdote è quello che descrive di te, sai, diciamo, su un'antropologia. È colui che insegna agli uomini i simboli. Cosa sono i simboli originali? La natura che congiunge la parola con, diciamo così, il nesso che congiunge la parola con la natura. Il fatto che la parola viene fuori dalla natura, il sacerdote proletariano è l'educatore dell'umanità, il poeta, lo diremo nell'ottica greca, mostra in maniera eidetica, in maniera eidetica la cosa. Cosa vuol dire in maniera eidetica? Non è che dice la parola, quello lì si chiama tigre, no? In maniera eidetica, nella situazione originaria, c'è la danza, non abbiamo mai smesso di ripetere questa cosa, nella situazione originaria c'è la danza. C'è la danza della tigre, c'è la mimesis del corpo che si fa tigre, c'è la voce che imita la tigre. Questo fa il sacerdote delle origini, l'educatore dell'umanità. Insegna ai suoi compagni come si imitano le cose, come si esprimono le cose, come si incarnano le cose, ma anche come si dicono le cose, mostrando loro il metodos, che inizialmente non vuol dire il metodo come lo pensa Aristotele, anche se c'è ancora dentro tutto questo, è il metodo di Aristotele che non lo sapevo. Metodos vuol dire la strada di vita, odos, metodos, la strada che coglie il cuore della cosa stessa, perché la rappresenta, e in quanto la rappresenta ne dà il primo segno. Capite? Così nasce la cultura. Questa è la cultura. Così la tradizione dei corpi si fa segno e diventa segno. E quindi noi siamo gli eredi di questa duplicità incarnata, siamo una tradizione di corpi che frequenta una tradizione di segni, cioè di parole ideologiche, di parole mimate, esibite. Per questo parliamo tanto di teatro, non di teatro, in questo senso originario. Questa è la grande scoperta, una delle grandi scoperte di Freud, no? tra le altre, e si può capire allora Nietzsche, no? Lo spirito della musica, la nascita della tragedia, lo spirito della musica, no? Questo è lo spirito della musica di cui parla il nostro Nietzsche. Ecco, come il neoclassicismo di Winckelmann, la battaglia è incerta, ma sicuramente queste innovazioni di Kreutzer secondano potentemente tutti gli amici che lui ha, Heidelberg, che non si pensa di fare una scuola, insomma non si è Ognuno con le sue ricerche, uno fa una ricerca sui proverbi, sui racconti popolari tedeschi, un altro fa una ricerca, la lingua è la ricerca, no? Però un altro fa una ricerca sulle favole della popolazione tedesca. E in particolare, molto interessante, ma lo cito solo di passaggio, è la ricerca di Bakofen. Bakofen è nato più giovane, nato nel 15, nel 1815, muore nel 1987 e scrive il famoso libro 1861, Il diritto materno, ovvero il matriarcato. Ed è una conseguenza, cioè andando a Oriente si scoprono altre forme di famiglia, naturalmente, no? Altre forme di famiglia. Non c'è soltanto la famiglia olimpica, non c'è soltanto la tribù indiana, ci sono anche altre luoghi, altre popolazioni. La grande scoperta di Bakofen, che poi per la Repubblica modernamente è la grande madre, cioè il fatto che originariamente, più anticamente, la società che poi sarà una società essenzialmente maschile, subentrata a questa umanità, precedeva una società femminile, per dire così, che è basso, i concetti sono molto più schematici, sono molto più complessi. Ma certamente è il mondo della grande idea, quello che riscopre la figura, eccetera, eccetera. C'è una grande idea, c'è una grande divinità femminile, della fecondità universale, di nuovo, natura, cosmo, sacro, famiglia, società, lavoro, È sempre questa la successione. Ma è un'epoca nella quale la guerra è assente, o quasi assente, e nella quale il diritto materno prevale sul diritto paterno e in sostanza associa i figli alla madre e allo zio materno, più che non al padre, diciamo così. È molto complessa la cosa, non è così semplice, ma certamente in essa si compendia un ulteriore, come dire, distaccarsi dalla tradizione greca classica, che viene, questa sì, da India direttamente, che viene dalle tre divinità dell'Olimpo, del mondo classico greco, no? E quindi Zeus, eccetera, le due divinità femminili. No, c'è un altro mondo prima di questo mondo, che peraltro permane, che si traduce, si trasforma fino al nostro medioevo. Questi ricordi del mondo arcaico materno, è ancora il mondo cosiddetto delle streghe, come si sa, no? Streghe perché erano interpretate con la storia, no? Di una sapienza che era delle donne, che non era degli uomini, per esempio, no? Ed è su questa radice che Nietzsche, anche su questa radice, come dire, modella la sua separazione tra Apollinio e Dionisio. La grande separazione tra Apollinio e Dionisio, che mi viene dalla Cofa, che viene dalla cronica, perché come tutti sappiamo, su Apollo non si hanno dubbi, ma su Dioniso sono moltissimi, perché Dioniso è maschio e femmina, è animale di Dio, animale di Dio, cioè è un Dio dell'Oriente, che viene realmente dall'Oriente, che invade la Grecia patriarcale, per la sua tutta di suo è orribile ricorderà queste cose, ma sono una tragedia famosa. Ecco, tutto questo è il grande mondo di Heidegger, che ha appunto il Bakofen, eccetera, dei rappresentanti. Ma adesso veniamo a Deleuze. Vi posso solo raccontare qualche cosa di Deleuze, la prossima volta ripartiamo decisamente di qui. Joseph Deleuze. Perché sarà interessante per noi un piccolo percorso dentro Deleuze? Nasce nel 76, e lui è il grande. Fu muore nel 48, nel 1849. Scrive alcuni testi fondamentali, è amico di Fonarmi, Clemens, Bentano, Clemens Bentano, ovviamente degli altri che ho citato sopra. Nel 1810, guarda, nel 1810 si muore, eccetera, eccetera, di Kreutzer, 1810, lui, storia dei miti del mondo abbiamo. Storia dei miti del mondo italiano. Siamo sfondati, abbiamo sfondato, siamo andati a Oriente. Anche lui, come tutti gli altri, come la Sicilia d'Oriente. Siamo andati a Oriente per trovare la questo è il primo testo, ma poi questo originalissimo sistema sessuale di ontologia, e di questo faremo qualche accenno, sistema sessuale di ontologia, cioè la lettura simbolica delle forze dell'universo, le potenze della terra e del cielo, come forze sessuali. Il cielo è il papà, terra è la mamma, certo che ci dicevano così, ma si può anche invertire, non è questo il punto. Ma in tutti i fenomeni naturali viene letta simbolicamente la tensione polare, dove i due poli sono idealmente, ma poi si traducono nella simbologia della vita umana, realmente, sono simbolicamente l'uomo e il maschio e la femmina. È un libro incredibile, ma veramente incredibile. È stato tradotto in italiano, lo trovate presso l'editore Carmo di Roma, se c'è ancora, nel 1884. E poi, ancora di lui, Fede e Sapere, è un tema famosissimo nel tempo suo, che è la scritta in questo, che è Claudio Ernst von Wittgenstein, no? Che è nel 1805, e poi Crescita della storia, punto, la religione nella storia. Il Mano, 1807, è un saggio all'interno di La Sacra Storia. Ma se vi ricordo quello che dicevo sinteticamente, ci si orienta, cioè il grande cammino è dalla natura al simbolo, al mito, diciamo così, dal mito alla storia, dalla storia al simbolo. E il simbolo mette insieme tutto qua, no? E costituisce questa unità del sapere di cui parliamo qui, naturalmente nell'ottica del romantico, prima metà dell'Ottocento, naturalmente. No, bisogna tenere presente, sarà un altro aspetto curioso, che queste figure sono soprattutto tedesche, in parte troviamo anche nel resto dell'Europa, ma in Germania sono endemiche, diciamo, sono scienziati, sono letterati, sono poeti, si interessano al chimismo, si interessano al chimismo, c'è anche Hegel, c'è anche Michel, ci sono delle confusissime figure di scienziati. Scienziati che sono assolutamente fuori dall'orizzonte newtoniano. Casomai li dobbiamo riportare a Goethe, alla filosofia della natura di Goethe, che è anti-newtoniano. Quindi sono degli scienziati, assolutamente dicono delle cose inconcepibili, per noi inascoltabili. Noi siamo diventati tutti rigorosamente newtoniani, abbiamo le nostre ragioni, per carità. Questa non è una scienza molto efficiente, è una scienza astratta, che mette insieme le cose più diverse, che interpretava simbolicamente la natura, perché figurate andare a dire una cosa del genere a un fisico moderno, interpretare simbolicamente è quello che non si deve fare. Questo no. È quello che loro facevano, questi curiosi personaggi che però hanno una sensibilità, hanno la capacità di ascolto, una capacità di rielaborazione, soprattutto una capacità di porre problemi, inquietanti. Una delle grandi cose che dobbiamo avere, e questa ce la leggeremo la prossima volta con calma, è l'invenzione di come nasce la parola. Una genealogia della parola straordinaria che va vicina a quello che dicevo prima, quando Dr. Kreuter parlava del sacerdote, educatore dell'umanità, che con la sua mostrazione identica arriva l'uomo alla sapienza del simbolo, alla sapienza del linguaggio, il linguaggio è un simbolo, il suono che tiene insieme la cosa e il comportamento di tutti di fronte al suono e alla cosa, no? Ecco, lui alcuni affondi su questo tema che restano, a mio giudizio, come dire, non conosciuti ma insuperati, davvero degli studi meravigliosi. Naturalmente nasce in lui, o costantemente si ripropone in lui, nella maniera, nella mentalità romantica di Heidegger, il grande tema, qual è l'origine? E neanche per questo che vi proporrò alcune pagine, sia di Chiamo in Vista, sia della Simonica, della prima metafora. Qual è l'origine? Cioè, in sostanza, lui si pone lo stesso problema che ci poniamo noi. Se sappiamo leggere con umiltà, con pazienza, senza pregiudizi, cercando di accomunarci a questa visione, per noi così dimenticata, lontana, e tuttavia ancora presente nei suoi problemi, ci accorgeremo che lui, in sostanza, si poneva lo stesso problema. Ma quando tu parli delle forze della natura, l'origine è nelle forze della natura. L'origine è nella frase delle forze della natura. E la frase delle forze della natura non ha niente a che vedere con le forze della natura, certamente sì, ma come? In che modo si stabilisce questo simbolo, questa simultaneità del naturale, quindi del racconto della parola, del dialettico? Adesso ti faccio vedere come fai il fulmine, e dico fulmine, non a caso, e dico Zeus, con il nome certamente, il suono del fulmine, no? E porto tutto questo alla parola concettuale, quindi alla storia di questa parola, e quindi alla sapienza di tutto ciò, alla sapienza simbolica dell'intero. Ecco, ci fermiamo qui. Grazie e buon sabato.
Sì, no, lo so, ma non preoccupatevi.